Buonasera a tutti, cercherò di dare alcune nozioni. Io sono avvocato, quindi noi giuristi spesso siamo terribili, quindi cercherò di essere comprensibile, spero di esserlo, in una materia che è effettivamente complicata. Guardate, io credo che, sulla mia convinzione, che forse l'unica vera ricchezza di cui l'Europa si possa vantare è la cultura dei diritti umani. Cultura che è venuta fuori non da delle cose astratte scritte dai giuristi su un pezzo di carta, ma è il frutto del dolore, della morte, delle sofferenze degli esseri umani che hanno portato a elaborare questa cultura. Purtroppo in questo momento ci troviamo in una situazione paradossale per cui a questa cultura accedono solo poche persone ed altre invece vengono escluse dal godimento dei diritti fondamentali. Tutta la tematica dell'asilo riguarda proprio uno dei pilastri fondamentali, che è proprio il diritto d'asilo, cioè il fatto di ottenere protezione rispetto a delle situazioni da cui si fugge. Allora, per cercare di essere sintetico, ovviamente semplifico molto, noi abbiamo nella nostra legislazione sostanzialmente tre pilastri, diciamo, che tutelano questo diritto. Il primo lo troviamo nella nostra Costituzione. La Costituzione italiana, l'articolo 10, un articolo che è stato votato tra l'altro all'unanimità quando è stata fatta la Costituzione, noi troviamo forse la più bella definizione di asilo che si possa trovare, perché si dice che ha diritto di trovare asilo, quindi di essere protetto, insomma, nel territorio italiano, la persona che nel proprio paese non ha la garanzia di godere delle libertà, la garanzia effettiva di godere effettivamente delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Cioè vuol dire che se la persona proviene da un paese dove le libertà fondamentali, tipo libera manifestazione del pensiero, principi di uguaglianza e così via, non hanno un'effettiva garanzia, ha diritto di protezione. Quindi vi rendete conto che è una bellissima affermazione, come spesso purtroppo ahimè succede. Questa affermazione è rimasta sulla carta, nel senso che non è mai intervenuta una legge che poi l'abbia specificata, quindi è una norma che esiste, c'è, che viene applicata molto raramente perché occorre fare un vero e proprio procedimento, quindi un'azione davanti al giudice per ottenere l'asilo ai sensi della Costituzione italiana. Il primo caso, il più famoso, il primo che l'ha ottenuto questa norma, forse molti di voi lo ricorderanno, è il caso di Ocalan, il comandante del PKK, che era venuto in Italia, aveva fatto una domanda di asilo secondo la convenzione che vedremo poi dopo, però era stato poi fatto allontanare insomma dall'Italia dopo che era stato catturato dai servizi segreti turchi e condannato a morte. Aveva però lasciato una procura, quindi una delega, aveva nominato dei difensori che avevano poi portato davanti per la prima volta davanti al Tribunale, in questo caso al Tribunale di Roma, questa richiesta di asilo ai sensi della Costituzione italiana. Ho partecipato anche, io sono il presidente dell'ASI, avevo partecipato nel procedimento, processo molto particolare in cui il giudice del Tribunale di Roma aveva esaminato, fatto una sorta di paragone tra quella che era la legislazione turca, in particolare in quel periodo, siamo negli anni del 2000 circa, 1999-2000, circa 10 anni fa, quindi la tutela delle libertà oppure no della legislazione turca in relazione alla legislazione italiana. Il Tribunale di Roma decise che non c'era questa effettiva garanzia di godimento dei diritti fondamentali e quindi ha attribuito a Ocalan il diritto di asilo nel territorio italiano. Ed è molto simbolica questa decisione, tratta un po', se vogliamo, è significativa della storia di molti rifugiati, nel senso che Ocalan, che attualmente è ancora in carcere nell'isola di Imrali, in condizioni che potete immaginare, se mai per una qualche ragione dovesse venire in Italia, su questa sentenza definitiva quindi deve essere rispettata e lui avrebbe l'asilo nel territorio italiano. Dopo questo è stato qualche altro caso, ma sostanzialmente è stata sempre poco usata, per una serie di ragioni anche tecniche che non possiamo certo qui guardare. Ho voluto però citarla per prima perché è la nostra Costituzione, quindi credo che sia giusto citarla per prima. A parte questo, i veri pilastri su cui si basa il diritto di asilo, a parte la Costituzione, sono la Convenzione di Ginevra del 1951, anche qui una convenzione fatta nell'immediato dopoguerra, Convenzione di Ginevra che dà la definizione del rifugiato. I termini potremmo separarli, ma insomma ormai nella pratica e nella norma anche in base è lo stesso, si dice però rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, perché la Convenzione di Ginevra ci dà un concetto, un principio che è rimasto sempre quello, e cioè è il principio del non refoulement, cioè tutta la Convenzione di Ginevra si basa sul fatto di dire non deve essere respinto, refoulé, la persona che arriva da un paese dove, dice la Convenzione, teme a ragione, cioè teme fondatamente di subire una persecuzione in relazione a determinate categorie, che sono sostanzialmente 5 categorie, sono la razza, la religione, l'appartenenza alla nazionalità, l'appartenenza a un determinato gruppo sociale o le opinioni politiche. Quindi il concetto base su cui si fonda la Convenzione di Ginevra, che ancora questa è, non è cambiata, è la persecuzione, o meglio il timore di una persecuzione. Quindi non è necessario che la persecuzione si sia già verificata, quindi che la persona sia stata per esempio arrestata, torturata in patria o gli sia stato impedito di manifestare, ma basta che ci sia il fondato timore che questo possa succedere. Questa è la Convenzione di Ginevra, questa definizione non è mai stata cambiata ed è ancora quella attuale. A questo il secondo pilastro su cui si poggia tutta la tematica della protezione internazionale è la Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Voi sapete anche questa fa parte delle grandi convenzioni che sono state fatte dopo la guerra, ed è l'articolo 3. Che dice che nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. E tutta l'applicazione di questo principio è in relazione al fatto che la persona non può essere ovviamente torturata o sottoposta a trattamenti inumani e degradanti, ma non può neanche essere espulsa o rinviata in un paese dove possa subire questo trattamento, e neppure può essere mandata in un paese dal quale, in un paese terzo, da cui poi possa essere rimbalzata nel suo paese d'origine, dove può subire questo tipo di persecuzione e questo tipo di trattamento. Quindi abbiamo queste due grandi posizioni. Uno, la Convenzione di Ginevra, e quindi il concetto di persecuzione, e quindi la persona non può essere respinta se c'è questo fondato timore di essere perseguitato per quelle ragioni che vi dicevo, la razza, la nazionalità, le opinioni politiche e così via. E l'altro è l'articolo 3, che dice nessuno può essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani e degradanti. Cosa è successo sulla base dell'interpretazione anche molto difficile di questi concetti? Perché la Convenzione di Ginevra è sempre stata interpretata come una persecuzione di tipo personale, cioè io devo dimostrare di essere io singolarmente, come singolo individuo, di essere perseguitato. Per cui se per esempio la situazione avviene in un conflitto bellico di guerra, tendenzialmente non si applica la Convenzione di Ginevra. Storicamente sono poi nate delle forme di protezione temporanea, per farla breve e essere sintetici, l'Unione Europea ha emanato due direttive fondamentali su questo tema. Voi sapete, le direttive europee sono praticamente delle leggi europee che poi devono essere ratificate all'interno degli Stati, però la direttiva dà dei principi base sotto i quali non si può scendere. In tema di asilo la direttiva europea ha dato due fondamentali direttive che sono state ratificate nel nostro paese con due leggi del 2007 e del 2008, che riguardano la protezione internazionale. Si chiama adesso in generale protezione internazionale. Questa protezione internazionale cosa comprende? Comprende due forme di protezione rispetto a due situazioni che sono, si ricollegano a quegli articoli che vi dicevo prima. Cioè, una è il rifugio, l'asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra nei confronti di coloro che temono fondatamente di essere perseguitati per quelle ragioni che vi dicevo. La seconda forma di protezione è una forma di protezione, diciamo, un po' meno forte, ma sempre protezione è, e riguarda la situazione dell'articolo 3, ed è il cosiddetto danno grave. Cioè si dice, se la persona può essere rinviata nel proprio paese dove può subire un trattamento inumano degradante o essere sottoposto a tortura, questo viene considerato danno grave, e quindi anche se non c'è la protezione totale dell'asilo, comunque la persona ha diritto di avere questo tipo di una forma di protezione. Da un punto di vista pratico, anche qui semplificando al massimo, l'asilo ai sensi della Convenzione porta a praticamente stare sul territorio da un punto di vista astratto con una vasta gamma di diritti che sono parificabili a quelli del cittadino italiano, perlomeno da un punto di vista astratto, e quindi a tempo indeterminato, anche se poi bisogna rinnovare questo titolo di soggiorno, ma è a tempo indeterminato. Invece il cosiddetto danno grave, cioè quello riferito all'articolo 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo, porta poi un permesso di soggiorno triennale che va rinnovato di volta in volta. Come si chiede, come si ottiene, cioè la procedura, questo mi riferisco prima avevo detto l'Unione Europea ha emesso due direttive, una sulle qualifiche, è questa che vi ho sintetizzato in maniera estrema, e l'altra invece sulle procedure, cioè su come si accede. E vi rendete conto che questa è un momento centrale, cioè capire come si accede, perché io posso stabilire anche dei principi molto alti come sono quelli stabiliti da queste convenzioni, però poi bisogna vedere se nella pratica io li applico oppure no. Quindi il discorso della procedura diventa essenziale, e difatti non è un caso che sulla direttiva procedura a livello europeo ci sono state delle battaglie terribili, pesantissime, e hanno portato ad una direttiva, diciamo, di basso livello rispetto a quella invece che riguarda le qualifiche. Qual è la situazione in Italia? Sintetizzando al massimo, per chiedere l'asilo, per iniziare, quindi per accedere a questa procedura, bisogna fare una domanda che viene fatta o in frontiera o quando c'è la possibilità di farla davanti a un ufficio di polizia, quindi a una questura. Una domanda che poi viene esaminata da una commissione. È una commissione, ci sono 10 commissioni sul territorio, ce n'è una anche a Torino, prima non c'era, è circa un anno e mezzo che lavora anche a Torino. Questa commissione com'è composta? È composta e presieduta da un prefetto, è composta poi da un altro funzionario, diciamo di polizia, un alto funzionario, poi c'è un rappresentante dell'ente locale, quindi del comune in questo caso, e un rappresentante dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, quindi è composta da 4 persone. Il soggetto che chiede asilo viene interrogato da questa commissione, e al termine dell'esame c'è la decisione della commissione. La decisione della commissione, che può essere quella di o viene concesso l'asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra, o viene concessa la protezione sussidiaria cosiddetta, cioè quella del danno grave che vi dicevo prima, oppure c'è ancora un'ultima possibilità, quella di chiedere alla questura, da parte della commissione si dice non ci sono gli estremi per il danno grave, non ci sono gli estremi per l'asilo, però la situazione è estremamente delicata, ci potrebbero essere dei problemi sul ritorno in patria, quindi si chiede che venga dato un permesso di protezione umanitaria, che è l'ultimo livello di protezione, dura solamente un anno, ma è comunque una forma di protezione. Dove sono i punti più delicati di questa situazione? Soprattutto quella procedurale. Il primo momento più delicato ovviamente è l'accesso alla procedura, cioè come faccio a manifestare la mia volontà. E su questo voi sapete meglio di me, e poi le persone che sono qui presenti, alcuni l'hanno probabilmente sperimentato sulla loro pelle. Noi abbiamo assistito ad un qualche cosa che io non avrei mai immaginato di dover assistere, cioè la questione dei respingimenti in mare, cioè del fatto di persone che erano sicuramente richiedenti asilo o comunque persone degne di protezione internazionale nella massima parte, persone che, e voi vi ricordate gli episodi che sono soprattutto del maggio dell'anno scorso, ma poi sono seguiti anche successivamente, che sono state riportate indietro, quindi violando in maniera clamorosa quel principio di non refoulement che stabilisce la Convenzione di Ginevra, che dice non ti devo respingere, no, invece no, non solo ti ho preso a bordo, quindi avrei l'obbligo, cioè avrei o l'obbligo secondo le convenzioni internazionali di portarti in un posto sicuro, invece li abbiamo riportati in Libia da dove provenivano. La Libia, qui non è il caso di spendere molte parole, non ha neanche fatto lo sforzo di aderire sulla carta alla Convenzione di Ginevra, quindi in realtà è un paese che molti hanno aderito e non la applicano, ma la Libia non ha neanche fatto lo sforzo di aderire così sulla carta alla Convenzione di Ginevra. Le condizioni, penso che molti di voi avranno visto quel film Come un uomo sulla terra e poi anche altre documentazioni drammaticissime, ormai la documentazione è enorme da parte di Amnesty International, Human Rights Watch, le testimonianze delle persone che sono arrivate sulle condizioni in Libia sono terrificanti. Viene molto spesso praticata, faccio solo questo esempio terribile, ma ahimè purtroppo vero, le persone che sono un po' agitate vengono interrate fino al ginocchio in modo che possano, non possano piegarsi, e dal mattino alla sera sotto il sole è chiaro che alla sera sono un po' meno agitate, insomma, e molte vengono riportate indietro nel deserto, quindi tutte cose drammaticissime che si sanno. Quindi l'Italia ha riportato indietro in Libia dei richiedenti asilo. E qui si è posto un problema giuridico, cioè umano, terrificante, ma anche da un punto di vista giuridico, può sembrare un po' banale dirlo, ma una violazione macroscopica. Noi abbiamo fatto come associazione varie denunce, sia in sede penale, sono state tutte archiviate, abbiamo fatto una denuncia anche alla Commissione Europea perché venisse aperta una procedura di violazione da parte dell'Italia dei trattati internazionali, lo semplifico ma per dare l'idea, e la procedura sembra ancora aperta, ma comunque insomma da un punto di vista pratico non è intervenuto granché, anzi sostanzialmente, voi lo sapete, c'è un plauso per il fatto di aver interrotto il cosiddetto flusso dei richiedenti asilo. E quindi il momento dell'accesso è drammatico ed è uno dei momenti in cui si stabilisce se funziona la norma o no. Una volta però che si sia riusciti a portare, a determinare, cioè a far valere questa domanda, iniziano poi tutta una serie di altri problemi, perché le persone possono essere, secondo la legge dell'accesso all'asilo, possono essere o ristrette, trattenute letteralmente, insomma ristrette in alcuni centri che si chiamano CARA, in questi centri vanno le persone che non hanno la propria documentazione con sé, e questo è un dato assolutamente normale in tema di richiedenti asilo. Questi centri peraltro sono, con la nuova normativa, sono aperti di giorno, quindi le persone possono uscire e comunque non possono essere trattenute lì più di 35 giorni. Molto diversa invece è la situazione di coloro che per esempio chiedono asilo ma hanno avuto un'espulsione sul territorio italiano, e questo succede molto spesso, oppure persone che hanno avuto delle condanne per una serie di reati che non è il caso qui di ricordare, ma sono reati anche non gravi. In questo caso le persone vengono invece, possono chiedere asilo, questo sì, ma vengono trattenute nei CIE, cioè nei CPT, insomma, per intendere. E voi sapete che adesso le norme sul trattenimento nei CPT consentono di, secondo le ultime modifiche del pacchetto sicurezza, parentesi, oggi ce ne sarà un altro, è stato annunciato un altro, non so più cosa pensare, comunque quello dell'anno scorso, il trattenimento nei CPT può arrivare fino a sei mesi, vabbè. Quindi in realtà la possibile detenzione del richiedente asilo può essere molto, molto lunga, perché si collega alla irregolarità della sua condizione sul territorio. L'altro elemento poi molto molto delicato è il momento in cui la persona viene esaminata, perché è chiaro che è molto difficile il caso del richiedente asilo che ha con sé le prove della propria persecuzione. Qualche volta magari ce l'hanno sulla pelle per le torture subite, ma è difficile, in genere si basa sostanzialmente sul racconto della persona. Quindi diventa decisivo il fatto che la persona sia assistita in qualche modo o nella preparazione del suo racconto, e voi sapete per esperienza che più grandi sono le violazioni e meno vengono dette. Questo è normale, proprio un dato così empirico, ma che io lo posso dire, è successo molte volte. Posso ricordare il caso di due donne armene che avevano chiesto asilo scappando dall'Azerbaigian, io le avevo sentite molte volte, siamo andati davanti alla commissione, adesso tra l'altro si può assistere, il difensore può assistere, non c'è l'obbligo dell'assistenza ed è una carenza, però c'è la possibilità, un tempo non si poteva. È chiaro che la situazione è molto diversa, non tanto perché il difensore chissà che cosa possa fare, ma chiaramente in tutte le vicende in cui c'è un controllo dall'esterno la situazione è più è più democratica. Bene, in quel caso davanti alla commissione queste due donne, madre e figlia, hanno raccontato dell'uccisione, della scomparsa del padre, che a me avevano raccontato varie volte, ma come se il padre si fosse allontanato per una separazione, in realtà aveva partecipato ad una manifestazione ed era una manifestazione protesta contro il governo Azero, era stato sequestrato, si erano perse le tracce, era stato sicuramente ucciso. Quindi è un momento delicatissimo, un momento in cui l'assistenza diventa decisiva, questa purtroppo molte volte non c'è, perché non c'è un sistema tale che possa strutturare, ci sono delle forme e ci sono anche delle persone che sono qui presenti che svolgono un'attività veramente encomiabile, però la situazione in Italia da questo punto di vista è proprio macchia di leopardo, ci sono delle zone assolutamente, tra virgolette, abbandonate e altre invece con una maggiore struttura. Dopo la decisione c'è l'altro momento molto delicato, se la Commissione nega l'asilo, cioè una cosiddetta decisione negativa, io ancora posso un minuto, poi cedo, decisione, poi mi interrompo, decisione negativa, questo è un altro momento delicatissimo, perché vi rendete conto cosa succede se la domanda che è stata fatta viene respinta dalla Commissione. Anche su questo ci sono state dei grossissimi tensioni nel momento della direttiva e la normativa italiana era in un primo momento abbastanza buona, se è stata ristretta, insomma, ed è in una fase non è esaltante, un certo approccio democratico lo mantiene, perché nel frattempo è intervenuta una decisione della Corte di Strasburgo. Voi sapete che la Corte di Strasburgo è la Corte che deve decidere se una legge o comunque l'applicazione di una legge viola i principi della Convenzione sui diritti dell'uomo, che è legge in tutti gli stati. In quel caso decise una situazione di un profugo eritreo che aveva chiesto asilo in Francia, l'asilo gli era stato respinto, lui fa, diciamo, appello contro la decisione, ma non ha diritto di restare sul territorio. Allora, a quel punto riuscì a fare un ricorso alla Corte di Strasburgo dicendo ma sì, io ho tutti questi diritti, se però non riesco a fare appello contro la decisione, sostanzialmente non ho un diritto reale, ma è solamente sulla carta, che cosa me ne faccio se nel frattempo vengo rinviato nel mio paese d'origine a sapere che poi magari mi viene accolto l'appello. E allora la Corte mise una decisione molto importante, che è stata decisiva, ricollegandosi al fatto che nella Convenzione sui diritti dell'uomo c'è un articolo che dice che le persone hanno diritto ad fare un ricorso contro le decisioni sulla propria, ma il ricorso deve essere effettivo, quindi non deve essere sulla carta. Allora, collegandosi con questo articolo, sostanzialmente la Corte per la prima volta, con difficoltà, ma insomma per la prima volta, ha messo sostanzialmente un diritto della persona di rimanere perlomeno nella prima fase sul territorio se ha fatto domanda, la domanda è stata respinta e fa ricorso, quindi in attesa della decisione del giudice. Facendo l'esempio concreto sulla legge italiana, la situazione che cos'è? Se la persona, per esempio, riesce ad accedere sul territorio, fa domanda di asilo, la fa a Torino, poniamo, a Torino gli viene respinta, ha 30 giorni di tempo per presentare un ricorso al tribunale, il tribunale di Torino in questo caso, e ha diritto di rimanere sul territorio in attesa che ci sia la decisione. Questo è un diritto, diciamo, io l'ho semplificato, in alcuni casi è automatico fino alla decisione di primo grado, cioè fino a che decide il tribunale. In altri casi, per esempio se la persona è al CPT perché è sottoposto a espulsione, in questo caso non è automatico, ha diritto di fare ricorso, però deve chiedere al tribunale, quindi si chiederà al tribunale, cioè guarda, c'è pericolo ovviamente grosso che io venga rimandato indietro in attesa della decisione, quindi ti chiedo di sospendere l'allontanamento, però non è automatico e va chiesto. Dopo il primo grado c'è anche la possibilità di andare in appello, ma in quel caso la sospensione non è mai automatica, bisogna chiederla, quindi vi rendete conto che anche il livello di procedura, quindi di assistenza legale, questo tira in ballo la posizione nostra di avvocati e tutto il sistema, perché uno dei principi più su cui si basa l'effettività del diritto è il fatto che io possa avere, per esempio, un buon difensore che mi assista e che faccia una causa, il quale buon difensore sarà un buon difensore, per esempio, se riceve anche una forma di retribuzione e non lo fa semplicemente spontaneamente. Molte volte si fa così e va benissimo, però in realtà dovrebbe intervenire una forma di retribuzione. In parte da noi, in parte c'è, in parte funziona malissimo il sistema del gratuito patrocinio e Però questo è un punto decisivo, è un punto che infatti nell'Unione Europea è molto considerato e mi serve anzi per introdurre l'ultimo segmento di diritto che vi introduco e poi vi lascio stare. È la questione dei tempi, ecco, benissimo, che però è molto importante perché da un punto di vista pratico ha un rilievo molto grosso, è la cosiddetta Convenzione di Dublino. La Convenzione di Dublino che cosa dice? Sempre in tema di procedura, dice tante cose, diciamo. La cosa principale è che la persona, se la persona entra nel territorio dell'Unione Europea, facciamo l'esempio della Grecia, arriva dall'Afghanistan e entra, il primo paese che incontra è la Grecia, la domanda di asilo la presenta lì e deve essere esaminata in Grecia. Quindi se la persona passa dalla Grecia, viene in Italia e fa la domanda in Italia, inizia la procedura, ma la prima cosa che viene osservata è che bisogna vedere dove è passato. Per cui se è passato, se c'è la prova che è passato dalla Grecia, sempre per fare l'esempio concreto, la cosiddetta unità Dublino, cioè insomma il ministero, dice no, la domanda, tu vieni, devi essere rinviato in Grecia perché la tua domanda noi non la esaminiamo, ma la esaminerà la Grecia. Allora, parentesi, voi sapete la situazione in Grecia da un punto di vista dell'asilo è catastrofica, anche se ultimissimamente noi abbiamo dei contatti con un'associazione greca di avvocati e con un avvocato molto bravo di Atene, sta cambiando almeno formalmente. Comunque attualmente c'è ancora la vecchia normativa per cui praticamente non c'è diritto d'appello, il livello di accoglimento delle domande è dello 0,01%, ma non esagero, sono i dati formali, non c'è nessuna tutela, le persone proprio sono allo smando totale. E la situazione è tanto grave che è intervenuta una, per la prima volta, non si era mai verificato all'inizio di quest'anno, una presa di posizione ufficiale dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, quindi la, proprio diciamo, l'istituzione adibita a questo, che ha detto no, la situazione è talmente grave, è talmente carente in Grecia che invitiamo, ovviamente non hanno un potere coercitivo, ma invitiamo gli stati a non applicare la Convenzione di Dublino se le persone provengono dalla Grecia. Devo dire che ci sono state alcune decisioni molto belle del TAR Lazio. Il TAR Lazio è il tribunale a cui ci si rivolge per fare ricorso contro la decisione che dice devi andare in Grecia perché sei passato dalla Grecia. Si fa con grande fatica, comunque si fa questa azione al TAR Lazio. TAR Lazio in una serie di decisioni molto belle, devo dire, ha preso atto che la situazione della tutela del diritto d'asilo in Grecia è praticamente inesistente e quindi ha annullato le decisioni dell'unità Dublino di rinvio delle persone in Grecia. Però questo avviene a livello, diciamo, individuale. Chi non ha la capacità, la forza, la fortuna, la possibilità di impiantare un ricorso di opposto a questa situazione rischia di o di essere inviato in Grecia o di rimanere nel, come dire, nel limbo, tra virgolette, scomparso, tra virgolette, sul territorio italiano. Io quindi chiudo perché ho già parlato troppo. Credo che, lo dico dal mio punto di vista più giuridico, uno degli elementi più importanti, non più importanti, ma comunque a mio avviso molto importante, è la conoscenza di questi elementi, conoscenza che non è solo quella che passa dai tecnici, cioè no, noi abbiamo il dovere di renderlo più, come dire, fruibile e conoscibile, ma è proprio la conoscenza di tutti, di questa situazione normativa che è veramente a questo punto paradossale. Da un lato abbiamo questi grossi principi molto belli, forti, che non si possa andare sicuramente orgogliosi, dall'altro lato invece abbiamo il fatto che è stato posto una sorta di muro, per tutte le ragioni che ben sappiamo, per cui si cerca di impedire l'accesso alla procedura. L'ultimo movimento in questo senso, voi sapete, è il cosiddetto principio di esternalizzazione, cioè c'è il tentativo di fare in modo che le domande vengano esaminate fuori dall'Unione Europea, quindi in Libia e nei paesi circostanti, per impedire l'accesso, perché accedendo comunque al territorio dell'Unione Europea questa struttura dei diritti umani, funzionante o non funzionante, comunque dà delle maggiori garanzie e quindi permette alle persone di essere maggiormente protette. Certo che se la mia domanda viene esaminata in Libia e se magari devo fare un ricorso al Tribunale di Tripoli, cioè è chiaro che la situazione diventa effettivamente difficilissima. Quindi credo che sia l'elemento della conoscenza, del prendere conoscenza e coscienza di questo tipo di problemi giuridici, credo che sia molto importante in questa materia così complessa e delicata.